Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. In questo tempo di festa, in questo tempo di Pasqua, la Chiesa esulta. Noi esultiamo nella gioia, ascoltando, meditando e ascoltando i Vangeli delle apparizioni di Gesù. Essi ci insegnano soprattutto che il Signore, Gesù, che noi non possiamo vedere, è sempre presente, è in mezzo a noi. Il Cristo risorto, proprio perché è risorto, veramente può essere in mezzo a noi. Allora iniziamo questa Eucaristia rendendoci conto ancora di più della sua presenza in mezzo a noi. Chiediamo che il Signore dissipi tutti i nostri peccati che ci impediscono un rapporto pieno di fede e di amore con Lui.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetti 14a dal 22 al 33. Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli undici si alzò in piedi e a voce alta parlò così: «Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene, consegnato a voi, secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi, per mano di pagani, l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha resuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me. Egli sta alla mia destra perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua. E anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita. Mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato, e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio, e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo, capitolo 1, versetti 17-21. Carissimi, se chiamate Padre colui che, senza far preferenze, giudica ciascuno secondo le proprie opere, comportatevi con timore di Dio nel tempo in cui vivete quaggiù, come stranieri. Voi sapete che non a prezzo di cose effimere, come argento e oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi, e voi per opera sua credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca, capitolo 24, dal versetto 13. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste e uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Tu sei l'unico forestiero a Gerusalemme che non sa ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto.» Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti, non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto.» Ed egli entrò per rimanere con loro. E quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» E partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone.» Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come lo avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. I Vangeli delle apparizioni di Gesù, come dicevo all'inizio della messa, ci insegnano che proprio perché Gesù è risorto dai morti, egli è sempre presente, soprattutto quando i suoi discepoli si riuniscono insieme come noi in questo momento. E per questo anche questi racconti delle apparizioni sono scritti per noi e ci insegnano il modo della presenza di Gesù perenne in mezzo a noi. E ogni evangelista e ogni apparizione ha qualcosa da insegnare, cioè non sono solo testi che funzionano come una testimonianza per dire che Gesù è veramente risorto, ma sono anche racconti e testi, perciò anche molto diversi tra loro, che sono scritti per insegnare. E questo racconto che abbiamo oggi, ce lo ricorda, ce lo riporta solo l'Evangelista Luca, non abbiamo negli altri Vangeli se non un cenno nella finale del Vangelo di Marco. È il Vangelo dell'apparizione di Gesù ai due discepoli di Emmaus. Di uno sappiamo il nome, Cleopa, dell'altro no. Due discepoli di Emmaus, abbiamo ascoltato, Vangelo molto bello, commovente, in cui Gesù si accompagna non riconosciuto e dialoga con loro sul mistero, cioè sulla vicenda prevista per il Messia dalle scritture. Spiega le scritture in questo senso, mostra loro in tanti passi delle scritture, non è che fa solo un'affermazione generale, ci sono tanti passi nella scrittura che si riferiscono al Messia. E in questi passi il Messia, si dice del Messia che per entrare nella sua gloria deve patire, deve morire, deve essere rigettato dai capi del popolo. Ecco, loro, Gesù spiega questo, e questo è il primo significato di questo brano per noi. Cioè Gesù non si è fatto subito riconoscere, veramente per questo motivo, per poter spiegare le scritture e dimostrare a loro che le scritture avevano previsto per il Messia la sua morte, anzi che le sofferenze e la morte del Messia, secondo le scritture, è proprio il mezzo della redenzione, previsto da Dio, non un incidente, non un aspetto solo negativo, ma proprio il mezzo. Il Messia, cioè, avrebbe, secondo le scritture, Gesù lo mostra senza farsi riconoscere, mostra loro attraverso i passi che conoscevano, ma che non avevano veramente accettato e considerato. Si erano concentrati, come tutti gli uomini, sulla gloria e non sulle sofferenze. E Gesù li rimprovera e poi spiega, dicendo loro che bisogna credere a tutto quello che i profeti hanno detto, non soltanto a una parte, non soltanto alla parte della gloria, ma anche alla parte dei patimenti, delle sofferenze. Il mistero, cioè, della sofferenza del Messia legato alla remissione dei peccati. Questo ci dice anche a noi che per credere veramente in Gesù dobbiamo leggere le scritture. Noi abbiamo accettato e accettiamo la testimonianza di chi l'ha visto e sappiamo che Gesù è risorto, ma per capire veramente il mistero di Gesù dobbiamo leggere le scritture e scrutare le scritture e vedere in esse ciò che Dio ha preordinato per il suo Messia. Poi c'è un secondo grande significato in questo testo, e tanti l'hanno visto. Gesù spiega le scritture e poi come finisce il brano? A tavola, a mensa, e Gesù spezza il pane, che è un gesto molto ordinario, ma è anche un gesto estremamente significativo, perché spezzare il pane significa la comunione. È un rito. Non si mangiava in Israele senza il rito della benedizione di Dio. Recitò la benedizione e spezzò il pane. Recitò la benedizione e quindi questo pane viene a significare il dono di Dio. Benedetto sei tu, Signore, che ci dai questo pane. E lo spezzò, viene a significare la comunione tra noi. Ma questo gesto Gesù l'aveva compiuto anche nella Pasqua, nell'ultima cena. E aveva aggiunto parole estremamente significative e profonde. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Questo gesto, un gesto di comunione, ma ci ricorda l'Eucarestia. La prima parte dell'Eucarestia, ascoltiamo le scritture e poi mangiamo insieme con Gesù e mangiamo il suo corpo e il suo sangue. Ecco allora che un significato così importante che ci insegna questo modo in cui Gesù si è manifestato è per dirci che Gesù è sempre con noi, soprattutto nell'Eucarestia, cioè quando ci raduniamo insieme e ascoltiamo insieme le scritture, e questo fa crescere in noi la fede, e poi ci uniamo tra noi unendoci a Lui. Dal momento che mangiamo un solo corpo e beviamo un solo calice, dice l'Apostolo Paolo, noi siamo un solo corpo. È qui che noi diventiamo il corpo di Cristo, cioè la Chiesa. Non perché ci sono le strutture della Chiesa, i vescovi, i papi, eccetera, non è questo. La Chiesa esiste come Chiesa nel profondo, perché tutti mangiamo dell'unico corpo e beviamo l'unico calice. E in ciascuno di noi è presente il Cristo e perciò siamo il corpo di Cristo e la sua presenza. E diventiamo ogni volta la Chiesa, l'assemblea del Signore Gesù. E poi c'è un altro significato ancora, che è molto importante per noi e che lega questo Vangelo e l'Eucarestia che questo Vangelo ci ricorda con la nostra vita, con tutta la nostra vita. In tutto il nostro cammino è presente accanto a noi il Signore Gesù. Noi non lo vediamo, non possiamo constatarlo. Possiamo anzi a volte avere molti dubbi, possiamo avere nubi, nebbia. I due discepoli non erano in grado di riconoscerlo, eppure era Lui accanto a loro. E il Signore è sempre accanto a noi. E noi lo possiamo ascoltare, renderci conto della Sua presenza, ascoltando le Scritture. È quello che noi facciamo, è quello che dovremmo fare sempre di più. Ogni giorno noi dobbiamo ascoltare le Scritture e in questo modo il Signore cammina accanto a noi, fino ad arrivare alla sera della nostra vita, fino ad arrivare all'Eucarestia, in cui lo riconosciamo, ma anche fino ad arrivare alla sera della nostra vita. Resta con noi perché si fa sera. E allora lo vedremo. Noi lo riconosciamo già nell'Eucarestia, ma non lo vediamo. Anche i due discepoli hanno aperto gli occhi su Gesù, l'hanno visto, ma non l'hanno visto come l'avrebbero poi visto una volta che anche loro saranno passati alla vita in Dio, alla vita col Cristo. Quindi questa pagina è anche la pagina della nostra vita, cioè in ogni età della nostra vita il Signore è vicino a noi, soprattutto nella misura in cui noi rimaniamo attaccati all'ascolto delle Scritture e rimaniamo legati all'Eucarestia, nella speranza e nel desiderio di incontrarlo veramente, cioè quando veramente si farà sera per ciascuno di noi e il giorno declinerà, il giorno di questa vita, noi lo incontreremo, noi apriremo gli occhi e lo riconosceremo. E quindi la nostra morte, che ai nostri occhi umani, terreni, è un declino, ci impressiona, ci fa paura, sarà un'altra cosa. Appena noi apriremo gli occhi nel declino della nostra vita, vedremo Lui, così come Egli è. Questa è la promessa anche che ci hanno fatto gli Apostoli. Lo vedremo così come Egli è.